Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Appunti Africani, rubrica di storia e politica africana e internazionale, curata dal gruppo Medici con l'Africa QAM, Modena Reggio. Oggi affrontiamo un argomento complesso e intricato che ne richiama un altro ancor più complesso e intricato. Parliamo di una persona, Paul Rusesabagina, la cui vicenda è legata ad uno dei più tragici eventi della seconda metà del secolo scorso, il genocidio in Ruanda del 1994. Chi è Paul Rusesabagina? Di lui molto si è parlato una quindicina di anni fa e un po' si è parlato nelle ultime settimane. È assunto ad una certa notorietà nel 2004 all'uscita del film Hotel Ruanda. 10 anni dopo gli eventi, il film parlava di un episodio di quel genocidio. Genocidio che in 100 giorni costò la vita a circa 1 milione di persone, per lo più di etnia Tutsi, massacrate da milizie armate, dall'esercito del governo allora al potere, da vicini di casa, da compagni di scuola. Un massacro di Stato pianificato per anni. Una carneficina organizzata ed eseguita in modo freddo e metodico, giorno per giorno, per 3 lunghi mesi. Nel tempo limitato di questa rubrica non è possibile parlarne in modo adeguato. Oggi ci soffermiamo sull'episodio narrato dal film Hotel Ruanda. Il film racconta che Paul Rusesabagina, allora direttore ad interim dell'Hotel Milcolin, nel centro della capitale ruandese Kigali, dette rifugio, salvandole, a circa 1200 persone, 1268 per la precisione, per lo più di etnia Tutsi, rischiando la propria vita per salvare la loro. Dopo l'uscita del film, il suo comportamento eroico fu raccontato e celebrato a più riprese, e gli vennero conferite numerose onorificenze. Citiamo fra tutte la Medaglia Presidenziale della Libertà, messagli al collo nel 2005 dall'allora presidente americano George Bush. Quelle celebrazioni, quelle onorificenze, furono aspramente contestate da numerosi sopravvissuti al genocidio che in quell'hotel c'erano stati veramente. In quello vero, nel centro di Kigali, non in quello del film girato in Sudafrica. Perché queste contestazioni? Non ci troviamo di fronte ad un eroe, ad un Oscar Schindler, un Giorgio Perlasca ruandese? Pare di no, e non da ora. Da anni circolano versioni diverse degli eventi raccontati dal film di Terry George, raccontate da testimoni diretti. Procediamo con ordine. Al genocidio fu messo fine nel luglio del 1994 dalle forze del Fronte Patriottico Ruandese guidato dall'attuale presidente ruandese Paul Kagame. Più tardi, Rusesabagina lasciò il Ruanda e si recò in volontario esilio in Belgio, dove ottenne la cittadinanza e dove, al momento del film, lavorava come taxista. Un uomo ordinario, come lui stesso si definisce, nel titolo della sua autobiografia, scritta assieme al giornalista americano Tom Zöllner e pubblicata nel 2006. Diversamente da quanto raccontato nel film e da quanto raccontato nella sua autobiografia, numerosi superstiti affermano che Rusesabagina, per accoglierli all'hotel Milcolin, esigeva di essere pagato e solo chi pagava poteva entrare e restare. Sempre secondo quelle testimonianze, Rusesabagina estorceva pagamenti non solo per l'ospitalità, ma anche per cibo e acqua, e questo nonostante la compagnia aerea belga Sabena, allora proprietaria della struttura, avesse dato chiare istruzioni di non far pagare niente a quegli ospiti forzati che cercavano riparo da una follia assassina di massa. Molte di queste testimonianze sono raccolte e documentate in 2 libri. Hotel Ruanda o Il genocidio dei Tutsi visto da Hollywood, pubblicato nel 2012, e Inside the Hotel Ruanda, The Surprising True Story and Why It Matters Today, Dentro l'Hotel Ruanda, la sorprendente storia vera e perché è importante oggi, pubblicato nel 2013. Prima di arrivare all'Hotel Milcolin, Rusesabagina era direttore dell'Hotel Diplomat, frequentato dai papaveri del governo responsabile del genocidio e sede della cerimonia di investitura del governo provvisorio che quel genocidio stava guidando. cerimonia organizzata dallo stesso Russe Sabaghina. In quei giorni convulsi fu chiamato all'Hotel Milcolin come direttore ad interim il 16 aprile. Il genocidio era iniziato esattamente 10 giorni prima. In realtà gli ospiti dell'Hotel Milcolin non si sono salvati grazie a Russe Sabaghina. L'albergo era un bersaglio problematico per i pianificatori, gli organizzatori e gli esecutori del genocidio per almeno 2 ragioni. La prima: l'albergo era dotato di una linea telefonica internazionale ed era tenuto d'occhio dalla stampa estera dal momento che molte delle sue stanze erano occupate da stranieri, da membri di organizzazioni internazionali quali Médecins Sans Frontières, Croce Rossa Internazionale, le stesse Nazioni Unite, da giornalisti, da oppositori del regime. All'allora primo ministro Jean Kambanda arrivò una richiesta direttamente dal governo americano di proteggere gli ospiti dell'albergo. Kambanda si lamentò del fatto che quell'albergo fosse così in vista, tanto in vista da rendere problematico un massacro simile a quelli che erano in corso in quasi tutto il resto del paese da parte dell'esercito e delle milizie armate degli Impunza Mugambi e soprattutto degli Interahamwe. In Kinyarwanda, Impunza Mugambi significa coloro che hanno un obiettivo comune e Interahamwe coloro che lavorano assieme. E quelle migliaia di miliziani, armati di macete, bastoni, mazze chiodate, lavorarono veramente assieme per 3 mesi, giorno dopo giorno, per raggiungere il loro obiettivo comune. La soluzione finale: l'eliminazione di tutti gli appartenenti all'etnia dei Tutsi. Infine, secondo la commissione d'inchiesta ruandese che indaga sul ruolo della Francia nel genocidio, al quinto piano dell'hotel era installata un'unità di comunicazione francese con l'esterno. La complicità dell'allora governo francese del presidente Mitterrand con i genocidari è conosciuta al di là di ogni ragionevole dubbio. È un'altra storia. Veniamo alla seconda ragione che rendeva l'hotel Milcolin un bersaglio problematico. Nell'albergo risiedevano anche membri dell'UNAMIR, United Nations Assistance Mission to Rwanda, la missione dell'ONU messa in piedi nel 1993 per assistere il paese nel processo di pace fra il governo e il fronte patriottico ruandese. L'albergo era presidiato da caschi blu tunisini. Peraltro, membri della stessa UNAMIR hanno riportato che Russe Sabaghina tentò in vari modi di far sì che il contingente di caschi blu a guardia dell'albergo fosse rimosso. Fortunatamente non ci riuscì. Parentesi. All'inizio del genocidio l'UNAMIR contava 2.500 effettivi. Il generale canadese che la guidava, Roméo Dallaire, alcuni mesi prima aveva messo in guardia il Dipartimento delle Nazioni Unite per le operazioni di mantenimento della pace, allora guidato dal futuro segretario generale dell'ONU Kofi Annan, avvertendo che qualche cosa di grosso si stava preparando nel paese e non era niente di buono. Come è ovvio, chiese rinforzi. Meno ovvio è che invece dei rinforzi arrivò l'ordine di smobilitare e gli effettivi furono ridotti da 2.500 a 270. Questo è un altro tassello della complessa storia del genocidio ruandese. È un'altra storia. Chiusa parentesi. Torniamo a Russe Sabaghina. Dal 31 agosto si trova in carcere a Kigali. È stato fra i fondatori e i finanziatori del Movimento Ruandese per il Cambiamento Democratico, MRCD, opposto all'attuale governo ruandese. L'MRCD ha un braccio armato, il Fronte di Liberazione Nazionale, FLN. In un video postato su YouTube, poi rimosso, Russe Sabaghina ha affermato: «Dal luglio 2018 l'FLN ha lanciato una guerra per liberare i ruandesi, usando tutti i mezzi possibili per portare il cambiamento nel paese, dopo che i mezzi politici hanno fallito». In effetti, l'FLN ha compiuto attentati all'interno del Ruanda. In 2 di essi, nel 2018, nei distretti meridionali di Nyaruguru e Nyamagabe, sono state uccise 9 persone. Russe Sabaghina è anche stato legato ad un altro movimento di guerriglia basato nell'est della Repubblica Democratica del Congo, le cosiddette Forze Democratiche per la Liberazione del Ruanda, un movimento guidato da ex genocidari che ormai da decenni vive di violenza, saccheggi ed estorsioni ai danni della popolazione congolese del nord e sud Kivu e di tanto in tanto tenta qualche incursione sul suolo ruandese. In una lettera inviata al quotidiano inglese The Guardian l'11 settembre 2020, Andrew Mitchell, segretario di Stato inglese per lo sviluppo internazionale dal 2010 al 2012, sostiene che in Inghilterra Rusesabagina sarebbe processato per terrorismo. Ed è esattamente con questa accusa che il governo ruandese ha emesso da tempo un mandato di cattura nei confronti di Rusesabagina. Costui, in alcune interviste, ha fatto dichiarazioni che lasciano senza parole. Secondo lui, il genocidio ruandese, costato la vita a circa 1 milione di persone, per lo più Tutsi, uomini e donne di tutte le età, sarebbe stato organizzato dai Tutsi stessi, e segnatamente dall'attuale presidente Paul Kagame, come un mezzo per impadronirsi del potere. Non riusciamo nemmeno a commentare una simile enormità. Non sapremo da che parte cominciare. Ricordiamo le emissioni della Radio Télévision Libre de Mille Collines, che lamentavano il fatto che molte, troppe tombe fossero ancora vuote ed esortavano a riempirle in fretta senza risparmiare i bambini che, cresciuti, sarebbero potuti tornare. Il chiaro riferimento era a Paul Kagame e agli uomini del fronte patriottico ruandese, tornati in armi dopo decenni di esilio in Uganda e in altri paesi dove si erano rifugiati per sfuggire a precedenti genocidi, il primo nel 1959 e altri negli anni 60 e 70. Non è ancora chiaro il modo in cui Rusesabagina sia finito in carcere a Kigali. I suoi familiari affermano che sia stato rapito dai servizi segreti ruandesi in combutta con quelli degli Emirati Arabi Uniti. Rusesabagina, che da tempo viveva negli Stati Uniti, si era ultimamente recato a Dubai. Secondo una versione, da lì si sarebbe imbarcato su di un aereo privato che credeva diretto a Bujumbura, la capitale del Burundi, ma che invece lo ha portato a Kigali. Si è anche affermato che si sarebbe recato in Ruanda di sua spontanea volontà e qui giunto sarebbe stato arrestato. Noi ovviamente non conosciamo la verità, ma ci pare improbabile che un individuo su cui pende un mandato di cattura si rechi di sua volontà nel paese il cui governo ha emesso quello stesso mandato. È più probabile che ci si trovi di fronte a un caso simile a quello di Adolf Eichmann, criminale di guerra nazista, che nel 1960 fu rapito dal Mossad israeliano in Argentina e portato in Israele, dove fu processato e condannato a morte. Il Ruanda è stato il primo paese della regione dei Grandi Laghi ad abolire la pena di morte nel 2007. Rusesabagina rischia una trentina di anni di carcere. Noi qui oggi non intendiamo addentrarci nella complessa storia del genocidio del 1994 o nei controversi giudizi sull'attuale governo ruandese. Intendiamo semplicemente esporre un minimo di verità su di una figura mitizzata da un film che, appunto, altro non è che un film. Su molti siti web, inclusa ma non solo Wikipedia, Rusesabagina viene tuttora descritto come un eroe. In molti hanno preso e continuano a prendere per veritieri gli eventi come sono stati raccontati sullo schermo. Chi era in Ruanda, a Kigali, all'hotel Mille Collines, in quei giorni, in quelle settimane, in quei mesi, ha fornito versioni molto diverse. Fra di loro il generale Romeo Dallaire, che in una intervista rilasciata all'Huffington Post il 29 dicembre 2011 ha definito il film spazzatura. Poi altri membri dell'UNAMIR, molti sopravvissuti e molti giornalisti che, come gli autori dei due utili e documentati libri sopra citati, hanno affrontato la fatica di indagare, intervistare, studiare, tentare di capire di più e meglio. Una fatica che registi e sceneggiatori di Hotel Ruanda non hanno compiuto in modo adeguato. Per oggi ci fermiamo qui. Buona giornata e buona fortuna.